Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Chiediamo la grazia per questa settimana perché possiamo camminare alla presenza del Signore, lasciarci ispirare e condurre dallo Spirito del Signore. Dal Santo Vangelo secondo Matteo, capitolo 20, versetti 1-16. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: «Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?» Gli risposero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama i lavoratori e da loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi». Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?» Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore. Questo testo di oggi ha avuto molte interpretazioni. Direi, per introdurre, chi lo legge, secondo anche il nostro taglio, nella traduzione attuale, dove manca una parolina all'inizio, tra l'altro, nel testo c'è un infatti, avrete notato forse, nella traduzione, ho visto adesso, non c'è. Comunque, chi lo legge separato, in tutta la tradizione, viene applicato i primi e gli ultimi sono gli ebrei da un lato, che erano i primi, e i cristiani dall'altro, che sarebbero gli ultimi, o i gentili a seconda, ma quando poi si dice gentili si intende i cristiani nella tradizione, non si intende una cosa diversa, quindi sarebbero gli ultimi, ecco. E un'altra interpretazione riferisce, alla luce anche di altre parole di Gesù, la distinzione i giusti e i peccatori, essenzialmente. Quindi gli ultimi sono le prostitute, i peccatori che vi passano avanti nel regno. Secondo altri, anche che tengono invece conto del contesto immediato, cioè di ciò che precede, i primi sarebbe il ricco, i primi sarebbe il ricco, eccetera, e gli ultimi sarebbero i discepoli, che poi parlano effettivamente con Pietro, che dice: noi abbiamo abbandonato tutto. E io credo che tutte queste interpretazioni non colgono nel segno, però sono interpretazioni importanti, cioè hanno avuto nella nota della Bibbia di Gerusalemme, che adesso ogni tanto guardo perché immagino che quasi tutti abbiamo la Bibbia di Gerusalemme davanti, e quindi le note, due di queste interpretazioni si ritrovano: peccatori e pagani, ecco, e difatti l'ultima espressione della noticina dice che invece gli ebrei non devono aversene a male, ecco, se Dio tratta così e chiama dentro. E poi la parabola in sé è molto bella, ecco, è molto sorprendente. Comunque a voi la parola. Io ho già detto quello che è quello che dal punto di vista testuale manca, cioè manca in greco, non è tradotto un infatti, un poiché, che sta proprio all'inizio. Difatti, il regno di questo difatti non è tradotto, questo volevo segnalare.
A me pare che nella prima parte del brano quello che risalti di più è la chiamata, questo desiderio del padrone di chiamare tutti, questa sua uscita a tutte le ore del giorno. Comincia la mattina presto, ne vede alcuni, poi altri, finché arriva alla sera e al pomeriggio, e addirittura chiede: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? E chiama anche loro, e quindi e loro rispondono: perché nessuno ci ha presi a giornate, nessuno ci ha chiamati. Quindi mi pare che la prima cosa sia la chiamata, questo desiderio del padrone di arrivare a tutti. Non so se nella storia dell'umanità, nella vita di ciascuno, penso in tutte e due le cose. E poi nella seconda parte mi pare che voglia risaltare il dono di poter lavorare nella vigna del padrone, la grazia di poter lavorare nella vigna del padrone, e il dover ringraziare se si è stati chiamati per primi, ecco, no, non il peso del lavoro, che deve ricevere una ricompensa maggiore, ma il ringraziamento per questo dono ricevuto di poter lavorare fin dall'inizio nella vigna del padrone.
Avevo pensato che cioè un po' una contrapposizione tra la giustizia e la misericordia.
Giustizia.
La giustizia e la misericordia. La misericordia data, concessa a Dio, a tutti.
Io ho letto Michelini e appunto questo infatti che Giovanni ha fatto risaltare all'inizio, che lega questo brano a quello di ieri, all'ultimo versetto di ieri, tanto che alla fine di questo brano di oggi c'è lo stesso versetto capovolto, cioè molti dei primi saranno gli ultimi saranno primi, è ripetuto qui alla fine del brano di oggi in senso capovolto, cioè dicendo che gli ultimi sono i primi, per dire la stessa cosa. Comunque Michelini diceva che la chiave della parabola sarebbe il rovesciamento, questo che dà senso, cioè il rovesciamento, cioè il regno non si guadagna, non si compra con la fatica, ma il regno è dono di Dio e è Lui che ce lo dà, sia che lavoriamo dalla prima ora, sia che lavoriamo solo l'ultima ora. Ad esempio il cattivo ladrone, diciamo così, che si converte all'ultima ora e riceve il regno. Quindi il regno è dato da Dio, è dato per dono e per la misericordia di Dio, e quindi non si acquista, si eredita il regno, e c'è questo appunto appunto i primi possono diventare ultimi e gli ultimi possono diventare primi, ma non sappiamo noi quando questo succede come succede, e appunto questa bontà, misericordia di Dio che dà, fa misericordia a tutti, dà a tutti. Quindi certo che, come si svolge qui la parabola, anche noi, se fosse, avremmo pensato così, perché ci dà solo un denaro, se noi della prima ora, diciamo, avremmo pensato così come questi, però appunto il nostro occhio è cattivo. Sì.
Ma l'inclusione tra la finale della pericope di oggi e il versetto 30 del capitolo precedente, a me mi sembrava così evidente che era legato a quanto c'era prima, che dopo nella mia testa tutti i tasselli si sono messi a posto. Però quando io dico a quanto c'era prima, non mi riferivo al ricco, al peccatore dei versetti un po' precedenti, mi riferivo a quanto c'è prima, cioè al discorso fatto a Pietro e ai discepoli. In verità io vi dico, dal versetto, voi che mi avete seguito, io intendevo come primi quelli che devono stare attenti, quelli a cui Dio rivela che molti dei primi saranno ultimi, cioè questi operai della prima ora, secondo me, sono i discepoli che lo seguono fin dal primo momento. Noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, e mi sembra una rivelazione che il Signore fa, grandissima attenzione, perché questo fatto non ti preserva da rischiare di dover andare fuori, perché può portare con sé l'invidia.
Io sottolineo anche un'altra inclusione, che al versetto 15 dice appunto: tu sei invidioso, hai l'occhio cattivo, perché io sono buono. Allora, questo buono a me riportava l'inizio, no? Quando diceva il giovane ricco, insomma, chiamiamoli, che cosa devo fare di buono, e Gesù gli aveva risposto: uno solo è buono. E quindi mi sembra che anche questo possa essere voluto, e quindi questo appunto amplierebbe di più questa cosa dell'inclusione. Però mi sembra che il messaggio, ecco, sia chiarissimo, sia che si voglia prendere dentro il giovane ricco, sia che si prenda solo i dodici, il problema è che il Signore capovolge sempre, mi sembra che la grande difficoltà per noi sia quella della sua gratuità, cioè lui è buono e quindi fa così. E come, almeno a me è risuonato anche l'altra parabola, quando si concludeva con quel: se non perdonerete di cuore al vostro fratello. Cioè il problema è che il nostro cuore si deve un po' sgretolare, per così dire, per lasciare entrare questo suo modo di fare, che là era il perdono, e qui è questa retribuzione gratuita di fatto, insomma, per chi ha lavorato pochissimo. E questo vale sia per il giovane, che sembrava un po' pretendere, no? Che cosa devo fare per avere, no? Cioè io faccio e così ho la vita eterna. E sia per questi, cioè per i dodici e per chi viene adesso, per i quali è facilissimo entrare nella stessa meccanica, cioè io lascio e tu mi dai. E quindi mi sembra che sia questo che il Signore qui sgretoli completamente.
Io aggiungo solo due osservazioni a quelle che già avete fatto. Intanto sulle particelle dei termini di questa espressione ripetuta due volte, cioè l'inclusione, 20, 16 e 19, 30. E dopo che ha parlato con Pietro, chiunque avrà lasciato case, fratelli, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna, si potrebbe tradurre forse: ma molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi primi. forse anche con un'avversativa, non so se tiro troppo. Ecco, ma molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi primi. E in 20:16 questo uto si potrebbe dire è in questo modo che gli ultimi saranno i primi,
certo.
E i primi gli ultimi. Cioè prima dice state attenti però, perché molti dei primi saranno ultimi, e poi alla spiega in che modo, e alla fine dice in questo modo che gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. In questo modo com'è? Di per sé non è che i primi sono ultimi, perché sono pagati secondo quello che era stato pattuito. E il fatto di essere ultimi è che il padrone comincia a pagare gli ultimi, sicché i primi vedano quanto sono stati pagati gli ultimi. Quindi di per sé non c'è un'ingiustizia, ma c'è l'invidia che ti rende amaro quello che di per sé non ti ha tolto nulla a te, però te lo rende amaro. E ultimo, primo, primo, ultimo, e c'è anche in mezzo alla parabola, al versetto 8 dice: chiama gli operai e da loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Questo modo di agire di Dio, che evidentemente Dio vuole mostrare in questo modo, non per fare un dispetto, ma vuole mostrare il suo modo di agire, ed è quello che ci rende così diversi da Lui, mentre dovremmo imitarlo, e che ci rende amaro quello che dovrebbe essere dolce.
Certo che nel finale la cosa che stona è veramente il fatto che l'operaio della parabola, che pone il rilievo al padrone,
pone
il rilievo della differenza naturalmente al padrone, e non reclama tanto un salario maggiore, ma lamenta soprattutto l'uguaglianza del trattamento. E qui veramente la cosa che stona tra persone è la cosa che stona. E Matteo propone quello che è in finale l'uguaglianza di trattamento, e naturalmente fa capire quello che è ormai il trapasso dal giudaismo all'universalità della Chiesa, e naturalmente la parificazione dei pagani feriva certi privilegi, scribi farisei come sappiamo, e naturalmente che faceva pervenire la salvezza a tutti quanti, mentre gli israeliti la ritenevano solo per se stessi.
Non è molto esatto, ma insomma andiamo avanti.
Solo una piccola nota: il vescovo, sabato c'è stata l'ordinazione di 4 nuovi preti, allora 2 di questi erano vedovi, erano sposati e rimasti vedovi, uno di 60 e uno di 71 anni. Allora il vescovo ha proprio ricordato questa parabola per questi casi che sono stati chiamati all'ultimo momento. Mi ricordo anche delle similitudini con la parabola del figlio il prodigo, che il pensiero di Dio non è il nostro pensiero, come dice anche, mi sembra che sia Isaia.
A me colpiva come a questa lunga parabola sia ciò che rende, che è simile al regno dei cieli, per il regno dei cieli c'è solo un'immagine, tutta una cosa molto laboriosa, ecco. Bisogna cogliere ciò che muove, gli elementi che muovono i rapporti nel regno dei cieli, ecco, non è solo un'immagine fissa, ecco, ma c'è una cogliere i principi che governano chi vuole essere nel regno dei cieli. E in particolare descrive, mi pareva, il cuore di Dio, ecco, che da un lato dice non posso fare delle mie cose quello che voglio, quindi come se dicesse che che era, come si dice, l'arbitrarietà, però dici che questa arbitrarietà è governata a sua volta dalla bontà, cioè, oppure tu sei invidioso perché io sono buono. C'è una gratuità che però è fondata sulla bontà, cioè quello che il padrone di casa ti fa è mosso da quel tuo principio fondamentale, non è l'arbitrarietà di un Dio pazzo, ma è un Dio buono, è il nostro bene. Poi complessivamente la parabola mi sembrava l'altra faccia della medaglia, della parabola del seminatore. Anche lì c'è un padrone, un seminatore che esce, vista dalla parte di Dio questa e vista dalla parte della ricezione nella parabola del seminatore. Due facce della stessa medaglia.
Io faccio solo alcune osservazioni. Cioè la prima mi pare che si possa dire che la vigna doveva essere molto ampia, molto grande, e poteva ricevere molti operai, e il padrone non sembra affatto preoccupato di mandare troppi operai. Tutti quelli che incontra li manda, tutti, non ne rimane fuori uno, tutti quelli che incontra. Col primo fa un contratto di un denaro, al secondo dice: quello che è giusto te lo darò, che è una cosa un po' vaga, ma questo, come tutti gli altri, si fidano. Gli altri addirittura non sanno nulla, non sanno che cosa riceveranno. E poi alla fine protestano perché suppongono che gli ultimi abbiano ricevuto troppo. Il Signore usa un criterio certamente diverso dal nostro, ma era già stato detto: le mie vie non sono le vostre vie. Dio giudica in maniera molto diversa, e anzi ritiene che il nostro ragionamento sia frutto di gelosia. Tu sei invidioso perché io sono buono, e questa è un'accusa molto grave. Cioè, quando noi non comprendiamo l'agire di Dio, Dio ti accusa. Cioè, noi non vediamo il nostro errore e pretendiamo che Dio giudichi come noi, ma il Signore ci condanna perché vede, insomma, la nostra, che pretendiamo di anteporre la nostra posizione, il nostro punto di vista al suo, e allora ci condanna, insomma, ci dice che è un errore. E questo errore è l'invidia di pretendere che il Signore tratti tutti allo stesso modo, mentre il Signore tratta con un criterio diverso.
Avete detto un sacco di cose. Io noto questo, allora, per concludere. La parabola in sé mostra che qui si tratta di una ricompensa. È un concetto naturalmente che non può coprire tutto quello che si può dire dell'agire di Dio del Regno, però non, è un concetto che torna tante volte. Quindi qualcosa bisogna fare. Anche quelli che vanno l'ultima ora ci vanno e fanno quell'ora, perché Dio è giusto e ricompensa. E questa parola la usa tante volte anche nei Vangeli, cioè Dio ricompensa, quindi questo non contraddice l'idea di fondo che c'è da sempre, diciamo, anche nel giudaismo, nel cristianesimo, che il regno è un dono, la salvezza è un dono, questo rimane sempre, ma questo non significa in un rapporto, non significa che non ci sia un rapporto, quindi mi sembra che qui si sottolinea, questo è un aspetto solo, La funzione della parabola invece, penso che per Matteo, probabilmente, dico probabilmente per Matteo, è una correzione di ciò che ha detto Pietro, che rimane e quindi si aggiunge al concetto di ricompensa. Cioè quelli che noi abbiamo abbandonato tutto, che non tutti possono dire così, e non tutti sono chiamati a questo neppure, e ti abbiamo seguito, che sono degli itineranti, la famiglia, eccetera, e cose ne avremo? E Gesù non dice non avrete niente, vergognati di aver detto una cosa così, no, è un fatto. E voi avrete addirittura 12 troni e poi si allarga, ecco, quelli che fanno così avranno centuplo l'eredità eterna. C'è un però, nella domanda c'è qualcosa di giusto? Perché Dio ricompensa. E questo mi sembra anche questo consolante, no? Cioè, perché siamo malmessi tutti, cioè, voglio dire, non... Però Dio ricompensa, cioè, chi vuol servire Dio qui, anche gli ultimi poi fanno qualcosa per Lui. Però c'è nei primi, quindi io credo che la parabola sia rivolta ai primi, non a tutti indifferentemente, cioè a quelli che possono dire... Perdono di Dio, se vogliamo, abbiamo abbandonato tutto e ti abbiamo seguito. Questi sono i primi. In questa domanda di Pietro c'è qualcosa da correggere anche, perché ci può essere l'idea che, essendo i primi, gli altri contano meno e, insomma, noi abbiamo dei diritti. E difatti io credo che la parabola, nel modo, è raccontata benissimo. E adesso noi sappiamo già l'interpretazione, è evidente che stiamo dalla parte del padrone, ma la parabola è raccontata per stare dalla parte dei primi, e quindi la sorpresa finale è quella che conta. Tutti faremmo come hanno fatto i primi qui, scusate, ma secondo voi, se uno lavora tutto il giorno e fatica, poi viene pagato come uno che lavora un'ora, siamo tutti tranquilli? Sembra una cosa che ha un senso. La racconta apposta perché i primi hanno un rischio, i primi saranno ricompensati, ma non è tanto, non so se Dio farà così. E il problema di chi ci si occupa qui, ho l'impressione, è proprio quello di Pietro e dei primi, e del loro cuore, cioè di quello del loro sentire, che c'è anche qualcosa da correggere.